Una falla fondamentale nel funzionamento di WhatsApp ha reso possibile compilare un elenco di 3 miliardi e mezzo di numeri di telefono di utenti e associarli a circa 1 miliardo di nomi, foto e informazioni di profilo di quegli utenti. È la più grande fuga di dati della storia. L'elenco telefonico di mezza umanità, senza filtri. Una manna per ficcanaso, stalker, truffatori e anche governi repressivi, visto che in alcuni paesi avere WhatsApp sul telefono è illegale e può portare ad arresti e persecuzioni. Questa è la storia di questa fuga di dati e di come i suoi autori, dopo aver raccolto questo bottino immenso, lo hanno semplicemente cancellato. Ma è anche la storia di cosa possiamo fare noi, come utenti, di fronte all'indifferenza di Meta per questa falla che in parte è ancora aperta. Benvenuti alla puntata del 1 dicembre 2025 del Disinformatico, il podcast della radio televisione svizzera dedicato alle notizie e alle storie strane dell'informatica. Io sono Paolo Attivissimo.
Il Disinformatico.
Il successo planetario di WhatsApp deriva in gran parte dalla sua facilità di utilizzo. Quando la installiamo, normalmente le diamo il permesso di leggersi tutti i numeri della nostra rubrica telefonica. L'app cerca ciascuno di questi numeri nell'archivio centrale degli utenti di WhatsApp e, se li trova, recupera le informazioni di profilo corrispondenti, che spesso includono il nome della persona e una sua foto. E così, in una manciata di secondi, l'app è pronta per l'uso, con tutti i contatti che ci servono chiaramente etichettati. È tutto molto bello, ma se guardiamo questa facilità con l'occhio di chi si occupa di sicurezza informatica, ci rendiamo conto che permette a un malintenzionato di compilare un elenco di tutti gli utenti di WhatsApp del mondo, insieme alle relative informazioni di profilo, semplicemente mettendo in rubrica uno dopo l'altro tutti i numeri di telefono possibili del pianeta. Descritta così sembra un'idea totalmente assurda, ma in realtà si tratta di una tecnica classica di estrazione di dati, la cosiddetta enumeration. Per fare la ricognizione di un bersaglio informatico, si tentano tutti gli indirizzi possibili o tutti gli accessi possibili alla ricerca di punti deboli o di informazioni interessanti. Una enumeration è l'equivalente informatico di un ladro che tenta di aprire sistematicamente tutte le porte e le finestre di una casa per vedere quali non sono chiuse a chiave o bloccate. Anche a me, molti decenni fa, è capitato di fare enumeration sui numeri di telefono, non per rubare, ma per semplice curiosità di giovane hacker. Erano i tempi in cui per collegarsi a internet o a un servizio informatico pubblico si usava ancora il modem sulla rete telefonica fissa e molti di questi accessi e servizi non erano pubblicamente catalogati. E così programmavo il computer e il modem per tentare uno dopo l'altro tutti i numeri di telefono possibili, concentrandomi su quelli a chiamata gratuita per non svenarmi. Se rispondeva una voce, il mio modem riagganciava. Se rispondeva un altro modem, partiva un tentativo di connessione. In questo caso salvavo le informazioni che identificavano il servizio e poi passavo al numero successivo. Fu un piacere scoprire quante università, banche, aziende e istituzioni stavano adottando le comunicazioni digitali. Nella comunità hacker di quell'epoca ci si scambiavano i risultati di queste scansioni per costruire collettivamente una mappa di questo universo informatico così promettente e futuribile. Ma una sera, mentre ascoltavo i tentativi del mio computer, sentii rispondere una voce maschile, con chiaro accento americano e tono da centralinista. Disse due parole: FBI Headquarters. Il mio modem riagganciò con indifferenza e passò al numero successivo come se niente fosse, ma io rimasi colpito da quella risposta. Forse avevo trovato uno dei numeri nazionali usati dagli agenti dell'FBI per chiamare gratuitamente la sede centrale negli Stati Uniti da qualunque telefono, tipicamente da una cabina. A quei tempi non c'erano i cellulari e men che meno c'era il roaming. O forse avevo semplicemente trovato un buon tempone che era stufo delle chiamate moleste e dei ragazzini con il modem e aveva escogitato questo deterrente molto convincente. Sia come sia, passai qualche sera con l'ansia di trovarmi Man in Black alla porta. Ma non accadde nulla. Tornando a WhatsApp, fare la scansione di tutti i numeri di telefono del mondo per vedere quali hanno un account WhatsApp è una tecnica di enumeration fattibilissima e realistica. Ovviamente non si mettono a mano tutti i numeri in un telefonino, ma si usa un software apposito. tipicamente uno dei tanti client open source che emulano l'app di WhatsApp. Con questa tecnica è possibile interrogare ben 7000 numeri telefonici al secondo per ogni computer assegnato a questo compito. Basta insomma un po' di pazienza e di automazione e l'elenco di tutti gli utenti WhatsApp del pianeta si può davvero creare. Se vi state chiedendo come mai cito questa cifra così precisa, chiarisco subito a scanso di equivoci che non è farina del mio sacco. È quella che hanno documentato le persone che hanno creato davvero questo elenco mondiale. Un gruppo di ricercatori universitari e informatici austriaci ha infatti pubblicato di recente un articolo tecnico che spiega in dettaglio le tecniche e i risultati di una scansione di massa effettuata da loro su tutti i numeri telefonici cellulari potenziali del mondo, che sono circa 63 miliardi, alla ricerca di quelli associati a un account WhatsApp. Questi ricercatori sono riusciti in breve tempo a compilare un censimento di circa 3 miliardi e mezzo di numeri telefonici di utenti WhatsApp, al ritmo di circa 100 milioni di tentativi ogni ora. Per il 57% di questi numeri era accessibile la foto del profilo e per un altro 29% era accessibile il testo del profilo. Il primo risultato interessante di questo censimento è che WhatsApp non ha bloccato questa scansione di massa, nonostante l'elevatissimo e anomalo numero di consultazioni dei suoi archivi provenisse da un unico indirizzo IP e da un solo account aperto dai ricercatori. Questo significa che qualunque malintenzionato avrebbe potuto fare la stessa cosa. Anzi, i ricercatori documentano che WhatsApp era già stata avvisata anni fa del problema comportato da questa situazione, ma in sostanza non aveva fatto nulla per risolverlo. Normalmente, un attacco basato su enumeration si blocca o si scoraggia mettendo un tetto al numero di richieste al secondo che possono essere fatte da un singolo dispositivo, è il cosiddetto rate limiting. Ma Meta, che possiede WhatsApp, ha introdotto questo tetto solo dopo che i ricercatori l'hanno avvisata di quello che avevano fatto. Per anni, insomma, chiunque può aver silenziosamente compilato un censimento analogo, che i ricercatori definiscono la più vasta esposizione di numeri di telefono e di dati utente associati mai documentata, e sarebbe, secondo loro, la più grande fuga di dati della storia se non fosse stata realizzata nell'ambito di una ricerca svolta responsabilmente. I ricercatori austriaci, infatti, hanno cancellato i dati raccolti dopo averli però analizzati estesamente. Il secondo risultato interessante è appunto legato a questa analisi. Molte persone si chiedono quale sia il problema e cosa mai possano farsene i malintenzionati di dati che tutto sommato sono pubblici, come il numero di telefono e le informazioni del profilo. Ma è l'aggregazione di questi dati che fa la differenza. Truffatori e spammer ci andrebbero a nozze, usandoli per campagne mirate, per esempio, e i ficcanaso potrebbero trovare facilmente i numeri di telefono di celebrità o persone vulnerabili. E Meta, ovviamente, ha accesso a questi dati, molto vendibili a scopo pubblicitario e di marketing, perché la crittografia end-to-end che WhatsApp usa protegge le conversazioni, ma non i dati di contorno. Tuttavia, i ricercatori hanno notato una cosa peggiore. Ci sono milioni di numeri di telefono iscritti a WhatsApp in paesi nei quali l'app è ufficialmente bandita. Per esempio, 2 milioni e 300 mila in Cina e 1 milione e 600 mila in Myanmar. Per anni i governi di questi paesi avrebbero potuto sfruttare questa falla di WhatsApp per censire e punire quegli utenti. E Meta lo sapeva, ma non ha fatto nulla. C'è infine un altro aspetto sorprendente scoperto dai ricercatori. La loro scansione ha consentito anche di accedere alle chiavi crittografiche di questi 3 miliardi e mezzo di account. Queste chiavi sono un elemento fondamentale della protezione della riservatezza dei messaggi. Averle scaricate e censite non consente di intercettare i messaggi, ma i ricercatori hanno scoperto che un numero non trascurabile di account WhatsApp ha le stesse chiavi. Questo vuol dire che quegli account sarebbero in grado di decifrare i messaggi degli altri utenti che hanno la medesima loro chiave. Questo fenomeno però non sembra essere dovuto a un errore tecnico da parte di WhatsApp, ma secondo i ricercatori è causato dall'uso di versioni alterate dell'app da parte di truffatori professionisti. Riassumendo, Nonostante le promesse di avere a cuore la nostra privacy e la protezione apparente data dalla crittografia end-to-end, Meta ha accesso a una massa enorme di dati statistici sugli utenti di WhatsApp e ha fatto molto poco in questi anni per arginare il problema del censimento di massa degli utenti da parte di terzi ostili e di governi poco democratici. Quel poco che ha fatto è stata una reazione alle segnalazioni pubbliche dei vari ricercatori. Il nucleo del problema è l'uso del numero di telefono come chiave per trovare le persone. WhatsApp sta lavorando all'introduzione dei nomi utente, come avviene in altre app di messaggistica, e questo sarebbe un buon passo nella direzione giusta. Nel frattempo, noi utenti possiamo fare qualcosina per renderci meno vulnerabili e appetibili a ficcanaso, truffatori, molestatori e spammer. Lasciando da parte gesti drastici come disinstallare WhatsApp e passare ad applicazioni analoghe, come Signal, cosa che per moltissimi è impraticabile, possiamo perlomeno scegliere di impostare WhatsApp in modo che le nostre informazioni di profilo siano accessibili solo ai nostri contatti o addirittura a nessuno. Basta andare nella sezione Privacy dell'app e impostare a Nessuno o I miei contatti opzioni come chi può vedere l'ultimo accesso, chi può vedere quando sono online, chi può vedere la mia immagine del profilo e chi può visualizzare la mia sezione info. È meglio dare anche uno sguardo alle impostazioni di condivisione della posizione in tempo reale nelle chat, che sono sempre nella sezione privacy dell'app. Già che ci siamo, conviene cogliere l'occasione anche per limitare chi ci può aggiungere ai gruppi, andando in privacy, gruppi, e scegliendo i miei contatti invece di tutti. Questo impedisce agli spammer di aggiungerci ai loro gruppi altamente indesiderati. Può sembrare paradossale che un'app che prometteva di rendere più semplici le comunicazioni ci costringa a complicarci la vita per proteggere proprio quelle comunicazioni. Ma non bisogna dimenticare che il motivo reale per il quale esistono le app commerciali di messaggistica non è il bene dell'utente, ma quello dell'azionista dell'azienda che produce l'app. E meno male che ci sono i ricercatori, che ficcano il naso nel funzionamento dietro le quinte di queste app, per tutelarci dagli altri ficcanaso della rete. Termina qui questa puntata del Disinformatico, che è una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera, disponibile con una nuova puntata ogni lunedì presso www.rsi.ch/ildisinformatico e su tutte le più importanti piattaforme podcast. Tutti i link e le fonti sono a disposizione presso attivissimo.me. Per commenti, correzioni o suggerimenti mi potete raggiungere via email all'indirizzo paolo.attivissimo@rsi.ch. Grazie e a presto!